Mercoledì 8 giugno hanno scritto al 334-922-9505. Non è venerdì. Ho detto venerdì perché nella mia testa siamo già venerdì. Io e Lorenzo siamo tipi da spiaggia e quindi ci siamo già proiettati al weekend. Bentornati nella giungla di Radio Cusano Campus. Io sono Bussoletti in diretta, giuro, dagli studi di Roma di via Don Carlo Gnocchi 3. Dall'altra parte del vetro c'è l'ologramma di Lorenzo Talani, perché in realtà è in ferie da molto tempo. Sta fingendo di lavorare probabilmente a una postazione da Honolulu o giù di lì. Comunque, se voi scrivete al 334-9229-505, voi e noi leggiamo i messaggi. Potremmo addirittura, in uno slancio di gioia, mandare un audio vocale. Se addirittura chiamaste lo 0661522390, potremmo mandarvi in diretta, se ci va. Un saluto a tutte le pantere che tutti i giorni ci seguono dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 20. Sì, lo so, vi è piaciuta tanto l'intervista di ieri di Jerry Calà, grazie per i complimenti, siamo felicissimi. Devo dire che il duetto mio di Jerry su Maracaibo è stato un momento alto. Già lo so che racconterò questa storia ai miei nipotini a Villa Arzilla fra 300 anni, così mi do molti anni di vita ancora. Ma adesso sta entrando un'altra pantera nella giungla, perché il bello di questo contenitore è che nella giungla può entrare chiunque, ci sono storie e storie. Questa storia a me ha sempre affascinato molto, l'ho seguita un po' da insider trading, perché comunque in qualche modo avevamo delle connessioni, è sempre così, no? Conosci un amico di un amico di un amico, e questa storia si è evoluta talmente bene che ve la voglio raccontare. La raccontiamo insieme a lui, Matteo Curti di Radio DJ.
Ciao Luca, buongiorno.
Ciao Matteo, in tradizione di Baghera, geolocalizzati.
Sono in via Massena, a Milano. Ecco. In questo momento sono nel balcone della radio.
Ok, sei nel cuore della radio, ok, via Massena è un simbolo.
Appena fuori dal cuore della radio, esatto.
Ok, no, è la storia per cui io ti sto convocando e la trovo davvero molto interessante, perché tu ormai sei una riconosciuta e apprezzata voce di Radio DJ e con Linus a DJ Chiama Italia, insomma ti si ascolta volentieri. Però io so, avendo visto con i miei occhi, che hai fatto un percorso molto bello, perché è stato molto lungo. In qualche modo è come, passami il paragone, è come chi arriva a correre in Formula 1 partendo da smontare le gomme.
Esatto, o dal go-kart, come accade per praticamente quasi tutti, compreso Hamilton. No, beh, guarda, io ho cominciato a far radio dopo essere stato un grande ascoltatore, un grande appassionato di radio. Poi per una questione proprio tecnica, perché la radio funzionava male e quindi non si potevano cambiare le frequenze, ho cominciato a rimanere su Radio DJ perché era la radio che in quel momento si sentiva meglio, ma avevo 14 anni, quindi non è che avessi fatto già un progetto di vita.
Certo.
Mi sembrava una radio bella e per me all'inizio non è che ci fossero tante differenze, ho cominciato a cercare di capire quale poteva essere la più adatta ai miei gusti e ho iniziato ad ascoltare DJ. Poi l'ascoltavo soltanto di pomeriggio, che aveva in quel periodo, insomma, stiamo parlando della metà degli anni 90.
Ok, perché andavi a scuola?
Andavo a scuola, sì, certo. finivo la scuola, accendevo la radio e c'era Albertino col DJ Time, il periodo mitico, l'età dell'oro,
sì.
93-94 erano anni incredibili, quando Albertino si era inventato tutto questo mondo fatto di campionamenti, il piatch che anticipava il like di Facebook, insomma era riuscito a creare una cosa estremamente coinvolgente, per cui l'alternativa possibile, che era non è la Rai, era sembrata meno promettente e quindi sarebbe stato un investimento peggiore
sì,
considerato
sì.
Poi come sarebbe andata e quindi ho cominciato ad ascoltare e a cercare di imitare. A quel punto il passo è stato il quasi obbligatorio, cioè non è quello di provare a proporsi e a cercare di fare qualche cosa insieme a quelli che erano diventati i miei amici. Il problema è che non avevo né l'età né la competenza sufficiente, allora ho cominciato a casa a cercare di fare delle cose che imitavano quello che faceva Fargetto, Prezioso, proprio perché il DJ Time era il mio riferimento. E poi ho cominciato a propormi a delle radio molto piccole, in particolare una radio che avevo vicino casa, una radio di quartiere che si chiama Radio Lolgiata Trasmissione.
Ah, ancora gira?
Sono andato... sono andato lì, ho citofonato, gli ho portato delle cose che avevo fatto su una cassetta, ma insomma erano proprio dei reperti molto molto acerbi. Loro mi hanno dato fiducia, mi hanno detto: ecco, ti diamo dei bianchi, cioè delle voci senza il cantato, che dicessero comunque dei jingle della loro radio. Io li ho musicati, insomma, ho cercato di darmi un po', loro li hanno messi in onda, ovviamente. Era tutto uno scambio, io chiedevo visibilità e loro approfittavano del fatto che io avessi concesso questa disponibilità, certo, semplicemente per il gusto di esserci. Insomma, da lì è andata un po' avanti, ho cercato di impratichirmi un po' di più, poi sono andato a bussare proprio fisicamente sotto Radio DJ e insomma lì ci sono state un po' di diffidenze all'inizio, perché non conoscevo nessuno.
Questo volevo sapere, Matteo, perché non hanno chiamato la polizia?
No, beh, non l'hanno chiamata perché comunque hanno capito, hanno visto qualcosa, non lo so, forse mi ha messo la mano sulla testa santa pupa, ma in realtà veramente devo molta riconoscenza a questa fiducia che mi è stata assicurata all'inizio, perché io andavo sotto la radio a cercare di diventare una faccia conosciuta, cioè più che altro per cercare di non spaventarli e di vivere nel loro isolato quantomeno. E quindi ecco, da un certo momento in poi Linus ha deciso di concedermi l'ingresso in radio, a guardare soltanto. Poi
senza toccare, ti ha detto non sporcare,
senza
guarda.
Toccare, okay. Sì, devi fare solo la pianta. Però per me non poteva esserci accademia migliore, certo, perché io stavo tutto il tempo lì con Fargetta, con Prezioso, avevo la possibilità proprio di imparare guardando da quelli che in quel momento erano dei riferimenti assoluti per un genere musicale o radiofonico. Poi da lì sono passato a Radio Capital, praticamente ricoprendo tutti i ruoli, perché ho fatto il fonico, mi sono occupato dei computer, l'installazione dei vari sistemi operativi, e poi sono passato alla post-produzione e poi piccoli compiti di responsabilità legati anche alla gestione del palinsesto.
Ecco, questo Matteo, questo però è proprio il punto chiave del racconto, che secondo me è molto interessante per gli ascoltatori della giungla. Il fatto che tu abbia ricoperto tanti ruoli, da una parte ti ha dato una visione completa del mestiere, poi adesso tu magari fai solo lo speaker adesso in poi, però sai esattamente tutto quello che c'è da fare, come si fa e chi lo fa. E dall'altra ti sei anche dimostrato abbastanza umile in un momento dove la gente arriva con 3 minuti di diretta e dice: io faccio questo per 20.000 euro, non mi muovo. Cioè, è una bella storia la tua.
No, beh, sono altri tempi, non c'erano i social, non c'era nessuna ansia di protagonismo, io avevo semplicemente voglia di fare radio e quello che dici, cioè il fatto di aver conosciuto tutte le sfaccettature dei lavori possibili in radio mi è molto utile adesso, perché oltre alla diretta della mattina io faccio lo station manager di Radio DJ, quindi devo praticamente controllare o garantire o essere riferimento per un mucchio di persone che si occupano della produzione. Quindi aver capito quali sono i problemi di ogni singola specializzazione all'interno della radio mi permette di gestire o capire i problemi o comunque dare delle indicazioni in una maniera più consapevole.
Matteo, la prima volta che sei andato in voce a Radio DJ, quanto ti sei cagato sotto?
Beh, abbastanza, però ero Linus in questo è stato molto bravo, perché mi ha messo nella condizione di non sbagliare, cioè più sbagliavo più andava bene, perché lì in quel caso avevo Nicola accanto che faceva ancora Salino, l'uomo della strada, insomma era ancora la sua fase iniziale, no, con questo personaggio che riportava in onda i dubbi delle persone comuni. E quindi niente, le cose che mi venivano chieste erano delle cose un po' buffe sugli accenti, sui vari accenti di Roma, l'accento dei Parioli, l'accento del Fleming o quello di San Giovanni o quello dell'Eur, e poi non è che fossero delle cose per le quali esiste una scienza, quindi un po' cercavo di arrabattarmi, ma più sbagliavo più questa cosa risultava divertente.
Certo.
E quindi diciamo, c'è stato, ancora me lo ricordo, questo momento così di iniziazione come una cosa lieta, non è stata spaventosa. Molto prima della diretta ero spaventatissimo, perché sapevo di dover essere chiamato di lì a breve ed era come andare al patibolo, però poi dopo per fortuna è andata bene.
Io immagino queste ore tremende dove ti giravi nel letto: oddio, chissà che faccio, che figura.
No, io nel letto non mi giravo perché non lo sapevo, mi è stato detto un quarto d'ora prima, un quarto d'ora sei in diretta, quindi è fatto, perché appunto il programma di Jackham Italia viene costruito nell'ora precedente alla messa in onda, no? E quindi in quel momento c'era una possibilità di arrivare a parlare di quell'argomento e io sono stato coinvolto perché in quel caso stava servendo.
Quindi tu stai dicendo, Matteo, quindi... che di Jackham Italia, nonostante sia un programma di culto, di un network, ha ancora un lato di artigianato?
Beh, senz'altro perché quello che viene proposto in onda è il risultato di una scaletta inventata da Linus e messa insieme la mattina immediatamente, cioè nei minuti immediatamente precedenti alla diretta. Ci si incontra alle 9 al mattino e dalle 9 alle 10 si ragiona sulla scaletta. Lui ce l'ha più o meno già in mente, poi io e Nicola interveniamo per integrare, e poi il risultato è il palleggio di Linus e Nicola che risulta perfetto anche per merito della confidenza, dell'esperienza, del mestiere, del fatto che si conoscono da 30 anni e poi io appunto nel corso del tempo ho trovato il mio spazio per inserirmi, e non è facile perché no, certo, il loro modo di chiacchierare è molto fitto e soprattutto rischia di essere rovinato se uno si intrufola inopportunamente,
se sbaglia i tempi.
Certo, comunque il programma, se vogliamo definirlo artigianale, sì. Però c'è anche da considerare che per quanto riguarda, diciamo, la preparazione, non si può dire che DJ Jackham Italia è preparato in un'ora, nell'ora precedente, perché okay, è come se io dicessi che un fotografo scatta una fotografia a un 25esimo di secondo, però a quel tempo minimo, che è il tempo dell'otturatore, dello scatto, bisogna aggiungere i 30 anni, 40 anni certo, di esperienza che ti permettono di fare quello scatto istantaneo con una bravura, con un mestiere.
Matteo,
sicuramente non ci acquisisce.
Sei destinatario di tanti complimenti, le riporto.
Grazie.
Giusto uno simbolicamente, che sono tanti, a 334-922-9505. Mi fai spaccare anche sui social, anch'io te l'avevo messa come possibile argomento, ma siamo andati talmente lisci su questo che pochi minuti ti devo chiedere una cosa più importante. Mi confermi che chi sbaglia con Linus viene deportato a un'ora d'amore di Subasio?
No, anzi, ci sono delle volte in cui Linus è fin troppo buono. Non lo dico perché è il mio capo, perché nelle occasioni pubbliche è conveniente, lo dico perché lo penso veramente.
Okay.
È una persona con cui si lavora davvero bene, perché se prende una decisione poi è quella, e quindi tu non ti trovi disorientato dai cambi di direzione.
Non è un pazzo, l'importante è stare in forma per correre. In conclusione, Matteo, hai mai pensato ai podcast, che ormai sono diventati praticamente un must negli Stati Uniti ma anche un po' in Italia?
Beh sì, io in questo momento, proprio oggi è uscita un nuovo episodio di un podcast che ho affrontato recentemente insieme a Rocco Tanica, Vittoria Cabello e Brenda Lodigiani e Francesco Lancia, che è il conduttore. È un podcast dedicato al Dungeons and Dragons, quindi giochi di ruolo.
Wow.
Io non ho mai giocato e nessuno di noi aveva mai giocato, nessuno di quelli che facevano parte di questa piccola... questo gruppo che è diventato un gruppo di avventurieri, insomma, sta andando molto bene e sono contento. Poi ho fatto negli anni scorsi anche altri podcast di natura scientifica che sono più nelle mie corde, e io credo che il podcast in questo momento si stia affermando in Italia. È ancora presto per stabilirne il successo assoluto, e soprattutto tutti quelli che gufano nei confronti della radio pensando che il podcast sia la
nemesi,
quello che l'ammazzerà, esatto, quelli, cioè la nuova forma di radio, secondo me possono convivere tanto la radio quanto il podcast.
Certo.
Normalmente, perché il podcast è on demand e quindi ti manca tutto il brivido della diretta. Però sicuramente il podcast permette un lavoro molto accurato, può essere estremamente interessante e di compagnia, te lo scegli da solo, esattamente come è Netflix nei confronti della generalista, quindi le piattaforme con i contenuti on demand rispetto al rullo continuo della televisione, che nel caso delle generaliste manda quello che trovi in quel momento, no?
Il tempo è volato, ti devo salutare, però io spero che tu voglia tornare a trovarmi in giungla, si va avanti fino a luglio, si prosegue la prossima stagione, perché ci sono tante cose belle da dire, sei secondo me un personaggio ancora molto da scoprire, ripeto, io me la bullo perché conosco molte cose di Matteo e so che c'è ancora tanto da dire, quindi se tu non sei stato particolarmente male proverò a richiamarti nelle...
Tu mi chiami e io ti rispondo, okay, ci mettiamo d'accordo di notte su Facebook come è successo per questa telefonata.
È vero, siamo animali notturni. Matteo Curti, Radio DJ, non sapevo neanche che fosse station manager, per dire quanto sono ignorante, sì, in materia, ma mi piaceva il suo background. Allora ti lasciamo rientrare nel cuore di uno dei network più famosi d'Italia e grazie.
Grazie a te. Vado perché ha cominciato a piovere.
Vai, ciao.